Capitolo VI. L'uomo nell'universo. L'anima dell'uomo, viaggiatrice, erre in questo ciclo di Brahman immenso, una somma infinita di vite e di stati, credendosi diversa da colui che ha ordinato il viaggio. Da lui accolta, arriva alla sua meta di immortalità. Svetasvatara Upanishad. La rivelazione progressiva di una grande, trascendente, luminosa realtà che si serve delle innumerevoli relatività di questo mondo che vediamo e di quegli altri mondi che non vediamo come mezzi e materiali, condizione e campo d'azione, sembrerebbe dunque essere il significato dell'universo, giacché esso ha un senso ed uno scopo, non essendo un'inutile illusione o un incidente fortuito. Lo stesso ragionamento che ci porta infatti a concludere che l'esistenza del mondo non è un artificio ingannevole della mente, giustifica ugualmente la certezza che non si tratti nemmeno di una cieca e inerte massa autoesistente di esistenze fenomeniche separate che si aggrappano e lottano tra di loro come meglio possono nella loro orbita attraverso l'eternità, né di un'autocreazione e un autoimpulso spaventosi di una forza ignorante senza una segreta intelligenza interiore che sia consapevole del suo punto di partenza e della sua meta, e ne guidi il processo e il movimento. Un'esistenza totalmente autocosciente e perciò interamente padrona di se stessa, possiede l'essere fenomenico in cui è involuta, si realizza nella forma e si disvela nell'individuo. Quella luminosa emergenza è l'aurora che adoravano i nostri antenati ariani. La sua compiuta perfezione consiste in quel passo supremo del Vishnu che pervade il mondo, quel passo che essi vedevano come se un occhio di visione si allargasse nei cieli più puri della mente. Vishnu, nota, nel Veda, la divinità che pervade ogni cosa, il Deva o Deità che evoca i poteri dell'ascesa. Fine della nota. Perché essa esiste già come una verità delle cose, rivelatrice e guida di tutto, che veglia sul mondo e attrae l'uomo mortale, all'inizio senza consapevolezza della sua mente cosciente, mediante il cammino generale della natura, ma alla fine, coscientemente, mediante un progressivo risveglio e ampliamento di sé verso la sua ascesa divina. L'ascesa verso la vita divina è il viaggio dell'umanità, il compito primo fra tutti, il sacrificio accettabile. Questo solo è il reale dovere dell'uomo nel mondo e la giustificazione della sua esistenza. Senza di esso, egli non sarebbe che un insetto brulicante in superficie, in mezzo ad altri insetti effimeri, su una piccola macchia d'acqua e di fango che è riuscito a formarsi nelle immensità terrificanti dell'universo fisico. Questa verità delle cose che deve emergere dalle contraddizioni del mondo fenomenico è descritta come una beatitudine infinita e un'esistenza autocosciente, la stessa ovunque, in ogni cosa, in ogni tempo e al di là del tempo, e cosciente di sé dietro tutti questi fenomeni che con le loro più intense vibrazioni di attività o con la loro più vasta totalità non potranno mai esprimerla completamente né in alcun modo limitarla. perché essa esiste in sé e la sua esistenza non dipende dalle sue manifestazioni. Queste la rappresentano, ma non l'esauriscono. La indicano, ma non la rivelano. Essa si rivela solo a se stessa dentro le loro forme. L'esistenza cosciente involuta nella forma, man mano che si evolve, giunge a riconoscersi attraverso l'intuizione, la visione di sé, l'esperienza di sé. E riconoscendosi, diventa se stessa nel mondo. E diventando se stessa, si riconosce. Possedendosi così dall'interno, essa comunica anche alle sue forme e ai suoi modi d'essere la delizia cosciente di Sat-Chit-Ananda. Questo divenire dell'infinita esistenza, coscienza, beatitudine nella mente, nella vita e nel corpo, giacché essa esiste eternamente, indipendente da loro, è la trasfigurazione voluta e l'utilità dell'esistenza individuale. Attraverso l'individuo, essa si manifesta nella relazione proprio come di per sé esiste nell'identità. L'inconoscibile che conosce se stesso come Sat-Chit-Ananda è l'unica affermazione suprema del Vedanta. Essa contiene tutte le altre, o tutte le altre ne derivano. Questa è l'unica autentica esperienza che resta quando ci siamo resi conto di tutte le apparenze, sia negativamente attraverso l'eliminazione dei loro aspetti esteriori e dei loro rivestimenti, sia positivamente riportando i loro nomi e le loro forme alla verità costante che contengono. Per realizzare la vita, o per trascenderla, che il nostro scopo sia la purezza, la calma e la libertà nello spirito, oppure la potenza, la gioia e la perfezione, Sat-Chit-Ananda è il termine sconosciuto, onnipresente, indispensabile che la coscienza umana eternamente ricerca, sia nella conoscenza e nel sentimento, sia nella sensazione e nell'azione. L'universo e l'individuo sono le due apparenze essenziali in cui l'inconoscibile discende e attraverso cui deve essere avvicinato. Le altre collettività intermedie non nascono infatti che dalla loro interazione. Questa discesa della realtà suprema è nella sua natura un autocelarsi e nella discesa esistono livelli successivi. E nel celarsi, vedi successivi. Necessariamente la rivelazione assume la forma di un'ascesa. E necessariamente anche l'ascesa e la rivelazione sono entrambe progressive. Perché ciascun livello successivo nella discesa del divino costituisce per l'uomo uno stadio nella sua ascesa. Ciascun velo che nasconde il Dio sconosciuto diviene, per colui che ama e ricerca Dio, uno strumento della sua rivelazione. Dal ritmo sonnolento della natura materiale, inconsapevole dell'anima e dell'idea che mantengono le attività ordinate della sua energia, anche nella sua muta ed enorme trans materiale, il mondo si sforza di penetrare nel ritmo più rapido, vario e disordinato della vita, che opera alle soglie dell'autocoscienza. Dalla vita si sforza di salire nella mente, dove l'unità si risveglia a se stessa e al mondo, e in quel risveglio l'universo ottiene quell'azione di leva che gli era necessaria per il suo lavoro supremo. Acquisisce l'individualità cosciente di sé. Ma la mente riprende il lavoro per continuarlo, non per completarlo. È una lavoratrice dall'intelligenza acuta, ma limitata, che prende i confusi materiali offerti dalla vita e dopo averli migliorati, adattati, modificati, classificati secondo il suo potere, li consegna all'artista supremo della nostra umanità divina. Quell'artista dimora nella supermente, che la supermente è il superuomo. Il nostro mondo, dunque, deve ancora elevarsi oltre la mente ad un principio più alto, a un più alto grado, a un dinamismo superiore in cui l'universo e l'individuo diventino coscienti e padroni di quello che entrambi sono e si chiariscano quindi l'uno all'altro in armonia reciproca, unificati. I disordini della vita e della mente cessano quando si percepisce il segreto di un ordine più perfetto di quello fisico. La materia, al di sotto della vita e della mente, contiene in sé l'equilibrio tra una perfetta, stabile tranquillità e l'azione di un'incommensurabile energia, ma non possiede quello che essa contiene. La sua pace ha la maschera ottusa di un'oscura inerzia, di un sonno di incoscienza, o meglio, di una coscienza drogata e imprigionata. Spinta da una forza che è il suo sé reale, ma di cui non può ancora afferrare né condividere il senso, non possiede la gioia risvegliata delle proprie energie armoniose. La vita e la mente, risvegliate al senso di questo bisogno, assumono l'aspetto di un'ignoranza che lotta e cerca, di un desiderio tormentato e frustrato, che sono i primi passi verso la conoscenza di sé e la realizzazione di sé. Ma dov'è allora il regno della loro propria realizzazione? Esso gli si presenta quando superano se stesse. Al di là della vita e della mente, ritroviamo coscientemente, nella sua verità divina, ciò che l'equilibrio della natura materiale rappresentava in modo grossolano, una tranquillità che non è inerzia, né un'ermetica trance di coscienza, ma la concentrazione di una forza assoluta e di un'autocoscienza assoluta, e un'azione di energia sconfinata che allo stesso tempo è un fremito di beatitudine ineffabile, in quanto ogni suo atto è l'espressione non di un bisogno di uno sforzo ignorante, ma di un'assoluta pace e padronanza di sé. Raggiungendo questa condizione, la nostra ignoranza realizza la luce di cui era solo un pallido o parziale riflesso. I nostri desideri cessano nella pienezza e nell'adempimento cui aspiravano, in maniera oscura e caduca, anche nei loro aspetti più rozzamente materiali. Nella loro ascesa, l'universo e l'individuo hanno bisogno l'uno dell'altro. Esistono sempre in verità in funzione l'uno dell'altro, giovandosi reciprocamente. L'universo è un diffondersi del divino tutto nello spazio e tempo infiniti. L'individuo è la sua concentrazione dentro i limiti dello spazio e del tempo. L'universo cerca nell'estendersi all'infinito la totalità divina che sente di essere, ma che non può realizzare interamente. L'esistenza, infatti, nell'estendersi, conduce ad un insieme pluralistico di se stessa, che non può rappresentare né l'unità originale né quella finale, ma solo un decimale ricorrente, senza inizio né fine. L'universo crea perciò in se stesso una concentrazione autocosciente del tutto, attraverso la quale può aspirare. Nell'individuo cosciente, Prakriti, la natura, si volge a percepire Purusha. Il mondo ricerca il sé. Essendo Dio divenuto interamente natura, la natura cerca di divenire progressivamente Dio. D'altra parte, è mediante l'universo che l'individuo è spinto a realizzarsi. L'universo non è soltanto la sua base, il suo mezzo, il suo campo d'azione, la sostanza dell'opera divina. Ma, dato che la concentrazione della vita universale che l'individuo rappresenta avviene dentro dei limiti e non è, come l'unità concentrata di Brahman, libera da ogni concezione di limite e di confine, egli deve necessariamente universalizzarsi e impersonalizzarsi per manifestare il divino tutto che è la sua realtà. Tuttavia, egli è chiamato a conservare, anche quando più s'allarga nell'universalità della coscienza, qualcosa di misterioso e trascendente, di cui il suo senso di personalità gli offre una rappresentazione oscura ed egoistica. Diversamente, l'individuo ha fallito il suo scopo. Il problema a lui posto non è stato risolto, né condotta a termine l'opera divina per la quale egli ha accettato di nascere. L'universo si presenta all'individuo come vita, un dinamismo del cui intero segreto egli deve impadronirsi. È una massa di risultati contrastanti, un turbine di energie potenziali da cui egli deve liberare un ordine supremo e un'armonia non ancora realizzata. In fondo, è questo il vero senso del progresso umano. Esso non consiste solo nel riaffermare, in termini leggermente differenti, quello che la natura fisica ha già compiuto. Né l'ideale della vita umana può essere semplicemente la ripetizione dell'animale ad una scala superiore di mentalità, altrimenti qualunque sistema o ordine che assicurasse un tollerabile benessere ed una modesta soddisfazione mentale avrebbe arrestato il nostro progresso. L'animale si accontenta di un minimo indispensabile. Gli dèi si appagano dei loro splendori. Ma l'uomo non può trovare riposo durevole finché non abbia raggiunto un bene supremo. Degli esseri viventi, egli è il più grande perché è il più scontento, perché sente di più l'oppressione dei limiti. Lui solo, forse, è capace d'essere preso dalla frenesia divina per un lontano ideale. Per lo spirito di vita, dunque, l'individuo in cui si accentrano le sue potenzialità è preminentemente l'uomo, il Purusha. È il figlio dell'uomo che possiede la capacità suprema di incarnare Dio. Quest'uomo è il Manu, il pensatore, il Manomaya Purusha, la persona mentale o anima nella mente, di cui parlavano gli antichi saggi. Non è un semplice mammifero superiore, ma un'anima che ha la facoltà di concepire e che nella materia ha per base il corpo animale. Egli è il nome cosciente o il nume che accetta e utilizza la forma come un tramite attraverso cui la persona può venire a contatto con la sostanza. La vita animale che emerge dalla materia non è che il termine inferiore della sua esistenza. La vita di pensiero, sentimento, volontà, impulso cosciente, quella che chiamiamo nel suo insieme la mente, che si sforza di impadronirsi della materia e delle sue energie vitali per sottometterle alla legge della propria trasformazione progressiva, è il termine intermedio in cui egli è effettivamente posto. Ma esiste ugualmente un termine supremo che la mente nell'uomo ricerca affinché, una volta trovatolo, egli possa affermarlo nella sua esistenza mentale e corporea. Questa affermazione pratica di qualcosa di essenzialmente superiore al suo sé attuale è la base della vita divina nell'essere umano. Risvegliato a una conoscenza di sé più profonda di quella prima idea mentale che aveva di se stesso, l'uomo comincia a percepire qualche formula e a scorgere qualche aspetto della cosa che gli deve affermare. Questa però gli si presenta come sospesa tra due negazioni di se stessa. Se oltre il livello attualmente raggiunto egli percepisce o è toccato dal potere, dalla luce, dalla felicità di un'infinita esistenza autocosciente e traduce il pensiero o l'esperienza che ha di questa in termini adatti alla propria mentalità, infinità, onniscienza, onnipotenza, immortalità, libertà, amore, beatitudine, Dio, questo sole della sua visione sembra tuttavia brillare nel mezzo di una duplice notte, tenebre al di sotto e più grandi tenebre sopra. Quando si sforza infatti di conoscerla interamente, sembra che essa si riduca a qualcosa che non può essere affatto rappresentato da alcuno di questi termini, né dalla loro totalità. La sua mente, alla fine, nega Dio a favore di un al di là, o perlomeno le sembra di scoprire un Dio che trascende se stesso, che si sottrae a ogni concezione. Anche qui, nel mondo, in se stesso e attorno a sé, l'uomo si imbatte sempre nel contrario delle sue affermazioni. La morte lo accompagna sempre. La limitazione assedia il suo essere e la sua esperienza. L'errore, l'incoscienza, la debolezza, l'inerzia, il dolore, la sofferenza, il male opprimono costantemente il suo sforzo. Ancora una volta, egli è portato a rifiutare Dio, o perlomeno gli sembra che il divino si neghi o si nasconda sotto qualche apparenza o effetto che risultano essere diversi dalla sua realtà vera ed eterna. E i termini di questo rifiuto non sono, come quell'altra più lontana negazione, inconcepibili e quindi naturalmente misteriosi, inconoscibili per la sua mente, ma sembrano essere intellegibili, conosciuti, definiti e tuttavia misteriosi. L'uomo non sa che cosa essi siano, perché esistano, come iniziarono ad essere. Vede i loro processi così come gli appaiono e influiscono su di lui, ma non riesce a sondare la loro realtà essenziale. Sono forse insondabili? Sono forse realmente inconoscibili nella loro essenza? Oppure può darsi che non abbiano una realtà essenziale, che siano un'illusione, asat, non essere. La negazione superiore ci appare a volte come un nihil, una non esistenza. Questa negazione inferiore può anche essere, nella sua essenza, un nihil, una non esistenza. Ma come abbiamo già evitato di sfuggire alla difficoltà riguardo alla negazione superiore, così faremo anche per questo asat inferiore. Negare totalmente la sua realtà o cercare di sfuggirle come se fosse solo una disastrosa illusione significa sbarazzarci del problema e sottrarci al lavoro. Queste cose che sembrano negare Dio ed essere gli opposti di Sat Chitananda per la vita sono reali, anche se risultano transitorie. Proprio loro e i loro opposti, il bene, la conoscenza, la gioia, il piacere, la vita, la sopravvivenza, la forza, il potere, la crescita, sono il materiale con cui la vita lavora. È probabile in verità che siano il risultato o piuttosto l'inevitabile accompagnamento non di un'illusione, ma di una relazione sbagliata in quanto fondata su una falsa visione di ciò che l'individuo rappresenta nell'universo e di conseguenza su un falso atteggiamento sia verso Dio e la natura, sia verso di sé e il territorio circostante. Per il fatto di non essere più in armonia né con il mondo che abita, né con ciò che egli stesso dovrebbe essere o sarà, l'uomo è soggetto a queste contraddizioni della segreta verità delle cose. E se non sono in questo caso la punizione di un errore, ma le condizioni di un progresso, sono i primi elementi dell'opera che l'uomo deve compiere, il prezzo che deve pagare per ottenere la vittoria che spera, lo stretto passaggio attraverso cui la natura evade dalla materia per entrare nella coscienza. Esse sono a un tempo il riscatto della natura e il suo capitale. È fuori di queste false relazioni e con il loro aiuto che la verità infatti deve essere trovata. Attraverso l'ignoranza dobbiamo oltrepassare la morte. Così il Veda parla anche in maniera simbolica di energie che sono come donne di impulsi malvagi che errano fuori della retta via offendendo il loro signore e che tuttavia, per quanto false e infelici, riescono alla fine a costruire questa vasta verità, la verità che è beatitudine. Sarebbe allora non quando l'uomo avrà estirpato da sé, con un atto di chirurgia morale, il male che è nella natura, o quando si sarà disfatto della vita allontanandosene con disgusto, ma quando avrà mutato la morte in una vita più perfetta, elevato le piccolezze della limitazione umana alle grandezze della vastità divina, trasformato la sofferenza in beatitudine, convertito il male nel bene corrispondente, tradotto l'errore e la falsità nella loro verità segreta che il sacrificio sarà compiuto, condotto a termine il viaggio, e cielo e terra, divenuti uguali, si uniranno nella beatitudine del Supremo. Come possono però questi contrari passare l'uno nell'altro? Per quale alchimia il piombo della mortalità sarà trasformato nell'oro dell'essere divino? Ma se nella loro essenza non sono contrari, se sono manifestazioni sostanzialmente identiche di un'unica realtà, allora diventa davvero concepibile una trasmutazione divina. Abbiamo visto che il non essere dell'aldilà può essere benissimo un'esistenza inconcepibile e forse un'ineffabile beatitudine. Che ha formulato uno degli sforzi più luminosi che l'uomo abbia compiuto per raggiungere questa non esistenza suprema e trovarvi riposo, si presenta nella psicologia di coloro che si sono liberati pur rimanendo sulla terra come una pace, una gioia indicibili. La sua conseguenza pratica è l'estinzione di ogni sofferenza mediante la scomparsa di ogni idea o sensazione egoistica e la concezione positiva che possiamo avere più vicina a quello stato è quella di un'inesprimibile beatitudine, se si può applicare questo o un altro nome ad una pace così vuota di contenuti, in cui perfino la nozione di autoesistenza sembra essere inghiottita e dissolversi. È un Sat Chit Ananda, cui non osiamo più neanche attribuire i termini di Sat, Chit e Ananda, già che tutti i termini vengono annullati e superata ogni esperienza conoscitiva. D'altra parte, abbiamo azzardato l'ipotesi che se tutto è un'unica realtà, anche questa negazione inferiore, quest'altra contraddizione o non esistenza di Sat Chit Ananda, non è altro che lo stesso Satchitananda. Può essere concepita con l'intelletto, intuita nella visione, persino ricevuta attraverso le sensazioni, proprio come quello che essa sembra negare. E tale sarebbe sempre la nostra esperienza cosciente se le cose non fossero falsificate da un grosso errore di fondo, da un'ignoranza, maya o avidia possessiva e imperiosa. In questo senso potrebbe essere cercata una soluzione, forse non una soluzione metafisica che soddisfi la mente logica, alle frontiere dell'inconoscibile, dell'ineffabile. Stiamo tentando infatti di guardare oltre, ma una base d'esperienza che sia sufficiente per la pratica della vita divina. Per far questo dobbiamo avere il coraggio di scendere sotto le superfici intellegibili delle cose, su cui la mente ama indugiare, affrontando oscure vastità, penetrando gli insondabili abissi della coscienza e identificandoci a condizioni di esistenza che non sono le nostre. In una tale ricerca, il linguaggio umano è di scarso aiuto, ma possiamo trovarvi almeno qualche simbolo e qualche immagine, e ritornare con qualche allusione appena esprimibile che aiuterà la luce dell'anima e getterà sulla mente un riflesso del disegno ineffabile.